24 mattino.
Non ce l'hai un pensiero solare per oggi?
No.
In Abruzzo sono 8 mesi che tolgono l'acqua alle 9 di sera fino alle 6 di mattina.
Lo so, caro ascoltatore, ci sono problemi in gran parte del mezzogiorno e con questo mi pare che dobbiamo fare i conti. C'è un problema di infrastrutture. C'è un problema di pioggia, ovviamente, parte tutto da quello, però c'è evidentemente un problema di infrastrutture. Poi ci torneremo, alle 8.35. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È venerdì 18 ottobre, sono le 7.17 minuti e 45 secondi. Carmelo, scusate, ecco, Carmelo Lauricelli in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, il resto della squadra: Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliautile, Margherita Aina, la meravigliosa squadra di 24 mattino, della quale fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore, che pure ha la fascia in alto dedicata al Medio Oriente, come quasi sempre fa, racconta di Sinwar ucciso in un raid, Netanyahu che dice colpito il male ma non abbiamo finito, ma l'apertura vera e propria è dedicata alla legge di bilancio. Web tax allargata ai piccoli operatori, sconti fiscali, il taglio salva i contributi. Quindi iniziano ad emergere maggiori dettagli su questa legge di bilancio che dovrebbe essere trasmessa, lo dice oggi in un'intervista a Domani il sottosegretario all'economia Federico Freni, dovrebbe essere trasmessa martedì al Parlamento e quindi poi avremo un testo e su questo testo finalmente si potrà ragionare. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore, che dedica spazio ovviamente anche alla Banca Centrale Europea, che riduce ancora i tassi, lo spread è ai minimi da 3 anni. Le altre aperture sono in larghissima parte sulla morte di Sinwar, ucciso dagli israeliani, ucciso il capo di Hamas. La guerra a un bivio è il titolo del Messaggero. Ucciso Sinwar, guerra al bivio è anche il titolo del Corriere della Sera. La Stampa: Sinwar ucciso, Israele non si ferma. Ucciso il capo di Hamas, la guerra ha una svolta, si dice più convinto a venire dunque. Uccisa la mente del 7 ottobre, più freddamente il quotidiano La Repubblica. Ucciso Sinwar, il macellaio di Hamas, Netanyahu che dice ma non abbiamo finito. Ucciso il boia di Hamas, è il titolo del Giornale. Anche il Riformista apre con We got him, è il titolo, con la foto di Sinwar morto, una foto che tra l'altro ha aperto e sta aprendo delle discussioni sull'esibizione della foto con il cadavere. PD isolato in Europa è l'apertura di Libero dedicato al tema dell'immigrazione. Tempi moderni è il titolo del Manifesto, che si dedica allo sciopero di tutti i metalmeccanici dell'auto contro Stellantis, che non investe e chiude, e contro le bugie del governo, così le definisce il Manifesto, per la giusta transizione elettrica che salvaguardi il lavoro. In Italia tutto va bene, aumentano i poveri quasi 6 milioni e niente tasse per i ricchi, è l'apertura dell'Unità. Sempre sulla manovra, sanità, il vero record è il ritorno ai livelli 2007, è l'apertura del Fatto Quotidiano. Il PD chiede all'Europa di punire l'Italia, è l'apertura della Verità, simile a quella di Libero, perché sono entrambe dedicate al tema dell'immigrazione, che è un altro dei due temi principali e temi centrali della giornata di oggi. La legge di bilancio impone, come sapete, dei tagli alla spesa. Torniamo sempre su quello, e ogni legge di bilancio dice bisogna tagliare le spese. Si rivolge ai ministeri, si rivolge agli enti locali, si rivolge anche alle partecipate, e succede sempre che si alza un muro e dice Signori, non abbiamo più margini, non possiamo più risparmiare. Allora prendete queste due piccole storie, degne forse di entrare nella classifica del venerdì del nostro Sebastiano Barisoni in Focus Economia, la classifica degli sprechi, e teniamole da parte, portiamocele a casa con l'idea che alla fine i margini per tagliare qualcosa si trovano sempre. La prima arriva dal Messaggero, a pagina 37, guardate, vi ripeto, sono piccole cose, piccoli numeri, che però danno la misura di come a volte vengono fatte le cose nel settore pubblico, cose che nel privato non necessariamente sarebbero accettate. Poi dipende dall'efficienza di ogni singola azienda, è evidente. Pagina 37 del Messaggero. Cosa succede? Giustamente il Comune di Roma deve comprare degli spray antizanzare per gli addetti ai cimiteri. Come sapete, le zanzare continuano ad esserci, non è che arriva ottobre e le zanzare se ne vanno. Questi lavorano all'aperto e quindi l'AMA, che è l'azienda che si occupa dell'ambiente a Roma e quella che fa anche la raccolta dei rifiuti e anche la gestione cimiteriale, deve comprare dei repellenti antizanzare per queste persone. Ne scrive Camilla Mozzetti nelle cronache appunto locali del Messaggero: quanto costa proteggersi dalle zanzare pure nel pieno dell'autunno dentro i cimiteri di Roma? Quanto costa mettere in tasca a seppellitori e impiegati un flaconcino di insetticida? Pare più del prezzo del mercato. Determina numero 269 del 19 agosto scorso. Il direttore del servizio firma l'affidamento diretto per la fornitura di 2016 pezzi di repellente per insetti Autan Tropical al costo di 17.438 euro, a cui si aggiunge l'IVA. Nei fatti, ogni singolo flacone è venuto a costare 10,50 euro. Tanto, poco, giusto, eccessivo? Stamattina, quando ho visto il pezzo, sono andato a fare una ricerca su una grande piattaforma commerciale, mettiamola così, online, per poi scoprire che ovviamente un flaconcino comprato su questa piattaforma costa 6 euro, 7 euro contro i 10 euro e mezzo pagati dal Comune di Roma. Ed è quello che dicono anche i sindacati, dicono: signori, ma abbiate pazienza, com'è possibile? Comprate 20.000 flaconi e quindi dovreste avere, in tutta sincerità, anche un prezzo inferiore rispetto a quello che paghiamo noi comuni cittadini che compriamo 2, 3, 4, 5 per le nostre esigenze estive. E invece, eccolo qua, l'AMA interpellata al riguardo fa sapere che ogni procedura è stata seguita correttamente, in maniera idonea, trasparente, congrua ai prezzi di mercato. I sindacati hanno protocollato una richiesta di chiarimenti. Dice l'azienda, il fornitore ha anche decurtato le spese di trasporto. Il costo unitario finale comunque risulta nella forchetta di prezzo dei prodotti in vendita online, a cui spesso si devono sommare le spese di spedizione che non permettono generalmente l'acquisto delle elevate quantità di prodotto necessarie all'azienda. Ma proprio l'elevata quantità di prodotto dovrebbe consentirti di far scendere il prezzo. Cioè, magari ti rivolge alla stessa azienda, gli dici: guarda, mi devi fornire 20.000 flaconcini. Ragazzi, chiunque lavori in un'azienda e si occupi della parte commerciale sa perfettamente che se uno ti ordina 20.000 pezzi, diciamo, tutto sommato, no, anche quando vai in qualsiasi negozio gli ordini 20 pezzi invece dell'uno che ti compra di solito, quello ti fa uno sconto. È banale. Come vedete, no, piccoli pezzi che però raccontano di quanto questa cosa moltiplicata all'interno dei bilanci produca quello che produce. Prendete la vicenda di Fabio Tagliaferri, che ritorna un po' nelle cronache. Chi è? È l'amministratore delegato di Ales, la società in-house del Ministero della Cultura che si occupa di varie cose, le guide, la bigliettazione, i servizi esterni, cioè tipo bar e così via, che è entrato nel fuoco delle polemiche perché sono state messe in dubbio le sue qualifiche, nominato da San Giuliano, è in realtà un piccolo imprenditore del settore NCC, ex assessore di Frosinone, a Frosinone, di Fratelli d'Italia. Cosa ha fatto? Ha firmato un bando a 39.000 euro per assumere un digital strategist. Durata del contratto 6 mesi, serve a ripulire l'immagine di Ales. E vabbè, ci può anche stare, uno può fare questa scelta legittimamente. Affidamento diretto, Le spese? Una poltrona operativa per la sede di Roma, 420 euro più IVA. E questo è curioso. Cordoncino porta beige, o forse cordoncini porta beige, 423 euro più IVA. Due zerbini in cocco? Anche qua suggerisco, sono tutti in cocco, Lauricella guarda male, molti sono in cocco, gli zerbini in cocco. Lo vuoi sapere, Carmelo? Io non ho fatto la ricerca su quella famosa piattaforma digitale oggi, anzi, se mi date una mano. Due zerbini in cocco, 368 euro. 368 euro. Mi sembra, in tutta sincerità, un po' tantino. Come vedete, poi vabbè, qua Carmelo Caruso sul Foglio ne scrive lui, ci mette dentro anche l'auto presa da Tagliaferri, un Alfa Tonale, ma vabbè, insomma, alla fine ci può stare. Adesso vi dirò qua. 30 euro, perfetto, 30 euro. Sono stati semplicemente il 10%, anzi meno, circa l'8% di quello che sono stati pagati. Come vedete, i margini per mettere mano al bilancio pubblico ci sono. Ha ragione il ministro Giorgetti, ha ragione il ministro Giorgetti. Va bene. Allora, veniamo ai temi più importanti di questa giornata, dove uno è senza dubbio l'immigrazione, innanzitutto per due fatti, anzi tre fatti di attualità che si incrociano. Il primo è quello del trasporto dei migranti in Albania. Come abbiamo raccontato, si è riconosciuto che sono minorenni, due che erano stati torturati in Libia e quindi rimandati in Italia perché provenienti da non paese sicuro. Ma la questione che arriverà oggi arriverà da un'aula di tribunale. Per i giuristi esperti di diritto dei migranti, scrive Daniela Fassini a pagina 3 di Avvenire, il rischio è che oggi il tribunale di Roma, competente per il giudizio sulle procedure in Albania, dica che quelle persone non possono essere trattenute nel centro e quindi anche quelle 12 che rimangono là debbano tornare indietro. Perché i giudici in momenti passati non hanno convalidato i trattenimenti dei migranti all'interno degli hotspot, perché di altri hotspot, perché la procedura di frontiera è il presupposto del paese di provenienza sicuro e la Corte di Giustizia europea recentemente ha demolito questo concetto. In ore nelle quali ci sono quattro parlamentari che sono andati in Albania, quattro parlamentari italiani del centrosinistra sostanzialmente, che sono andati in Albania per controllare la situazione, lo possono fare, cioè l'accesso, come sapete, ai centri di permanenza e di rimpatrio e agli hotspot è consentito ai parlamentari. Al momento ci sono 388 posti attualmente disponibili sugli oltre 1000 annunciati, dicono Riccardo Maggi di Più Europa, Paolo Ciani di Demos, Rachele Scarpa del PD e Francesca Ghirra di AVS, di Alleanza Verdi Sinistra. Il secondo evento è la giornata che ci sarà oggi a Palermo e che partirà già da questa mattina, dove per la vicenda Open Arms il pubblico ministero ha chiesto 6 anni per sequestro di persona per Matteo Salvini e oggi è prevista l'arringa della difesa. Oggi nell'aula bunker di Pagliarelli i riflettori si accenderanno su Giulia Bongiorno, l'avvocata chiamata a smontare, e presidente della Commissione Giustizia chiamata a smontare le argomentazioni che hanno portato la Procura siciliana a chiedere 6 anni di reclusione per l'ex ministro dell'Interno nel processo Open Arms. Ma la partita politica, scrive Cesare Zapperi a pagina 14 del Corriere della Sera, si gioca anche sul piano nazionale. E qui l'appuntamento è per questa mattina. A partire dalle 10 in piazza Politeama a Palermo, in contemporanea alla ringa di Bongiorno, sono stati chiamati praticamente tutti i deputati e i senatori della Lega. Saranno una novantina, guidati dai capogruppo, e ci saranno anche i ministri Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, in forse il solo Giancarlo Giorgetti. Non andrà Roberto Vannacci, che ha mandato un messaggio: difendere la patria è sacro dovere di ogni cittadino, figuriamoci di un ministro. Incondizionata solidarietà a Matteo Salvini. E il terzo evento è il Consiglio europeo. Un Consiglio europeo importante dal punto di vista politico per l'esecutivo, ne scrive Barbara Fiammeri a pagina 16 del Sole 24 Ore. al centro di un prevertice con von der Leyen e altri 10 leader il tema degli hub in Albania. I premier di Danimarca e Olanda studiano nuovi centri in Kosovo e in Uganda. La stessa Francia, che pure non era al vertice, con il portavoce di Michel Barnier, il modello Albania è allo studio del ministro dell'interno. Quindi, come vedete, c'è un'apertura su questo fronte. Un'apertura che è più larga, se volete, e che Adriana Cerretelli interpreta nella sua analisi come la svolta a destra obbligata della nuova commissione. Non le piace cambiare, inizia così, e quando ci prova ci mette anni per riuscirci. Questa volta però l'Europa non può permetterselo, perché è lateralmente accerchiata dal travaglio di una transizione radicale che deve cavalcare per forza. C'è la questione dei migranti, c'è la questione energetica, c'è la questione delle guerre. Nella cacofonia generale, dove manca la necessaria unanimità dei consensi su questioni cruciali come pace, guerra e aiuti a Ucraina e Medio Oriente o immigrazioni irregolari in libera entrata, la nuova realtà politica racconta che oggi l'Europa deve sì ripartire e presto, ma con un motore che, fuori uso quello franco-tedesco, carbura sempre più a destra, in barba ai cordoni sanitari che le sono stesi intorno. Lo dicono la linea Meloni-Orbán per un controllo esterno dei flussi migratori sempre più restrittivo. Questa linea trova non solo una solida sponda nella commissione von der Leyen, ma raccoglie proseliti sempre più numerosi tra i 27. Lo dicono questo spostamento, lo raccontano soprattutto i movimenti sotterranei che ribollono nelle istituzioni europee dietro la calma apparente che precede le audizioni parlamentari dei nuovi commissari ai primi di novembre. E qua succede una cosa interessante dal punto di vista politico. Incassato il via libera alla propria riconferma sfruttando la maggioranza tradizionale con socialisti, liberali e verdi, von der Leyen, insieme ai popolari del Partito Popolare Europeo, si sta riconvertendo all'alleanza con la destra di Meloni senza disdegnare il supporto dei patrioti. La manovra ha consentito il colpo di mano sul calendario delle audizioni, che ha spostato le più calde, quelle dei vicepresidenti, all'ultimo giorno. E l'ultima sarà Teresa Ribera, che è socialista e ha il portafoglio alla concorrenza e politica ambientale. E la mossa dovrebbe di fatto consentire, far sì che i socialisti non possano fare scherzi sulla nomina di Fitto, per evitare che il resto del Parlamento, i popolari in particolare, facciano, aperte virgolette, scherzi sulla nomina di Ribera. Anche questo mi pare un fronte interessante. Pausa.
24 mattino.
Anche nella scuola, per l'acquisto di materiali, c'è un monte di spreco. Le scuole sono obbligate a comprare da aziende, da fornitori, e solo quelli. Non c'è verso di acquistare un qualsiasi prodotto su Amazon e su altre piattaforme, perché siamo obbligati a comprare solo ed esclusivamente da quelle aziende, e naturalmente lo stesso prodotto costa 2, 3, 4 volte di più rispetto al mercato.
Io sono un docente universitario e tutte le volte che dobbiamo fare dei minimi acquisti per la ricerca o per la didattica, dobbiamo sempre fare riferimento alla piattaforma del MEPA, quindi scomodare degli amministrativi che costano, e in più questa piattaforma MEPA ha sempre dei prezzi che sono superiori almeno del 20% ai prezzi che trovi sulla grande piattaforma commerciale.
E questi sono due punti. Un terzo punto che ci ha scritto qualche ascoltatore, guardate, che dice che forse fa parte delle aziende che riforniscono la pubblica amministrazione, dice: guardate che i prezzi sono più alti perché questi pagano in ritardissimo. Cioè, dato che la pubblica amministrazione paga in ritardo, i prezzi sono quasi inevitabilmente più alti. Però, ripeto, ancora una volta, no, come vedete, forse dei margini per tagliare le spese in questo paese ci sono, forse, dei margini per tagliare le spese in questo paese ci sono. È una giornata, quella di oggi, dedicata anche al lavoro. Ci sarà lo sciopero dei metalmeccanici del settore automobilistico per protestare contro le scelte di Stellantis e per chiedere un intervento dell'esecutivo esattamente nel settore auto. Ci sarà anche uno sciopero un po' più discusso, direi, che è quello del trasporto pubblico locale, uno sciopero indetto dai sindacati del settore, in particolare i sindacati autonomi, e poi ne parleremo. Ma per concentrare l'attenzione sul lavoro vi vorrei portare a pagina 7 dell'Unità con un pezzo di Frank Cimini. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato dei picchiatori su un gruppo di lavoratori pakistani in picchetto davanti ad un'azienda del settore tessile cinese nell'area di Prato. Oggi emerge un'inchiesta che riguarda dei lavoratori stranieri, che riguarda Prato e riguarda operai costretti a turni di lavoro di 13 ore, 7 giorni su 7, in luoghi privi delle minime cautele di sicurezza, senza riposi, ferie e malattie, costretti a dormire in alloggi di fortuna. E ciliegina su questa orrenda torta, scrive Cimini, pagati 13 centesimi per ogni capo di abbigliamento confezionato. Due imprenditori cinesi ai domiciliari, per altre due persone il GIP ha disposto il divieto di dimora. A Prato sono stati trovati, guardate, sentite il suono ottocentesco di tutto questo, sono stati trovati, e direi pre-rivoluzione industriale, sono stati trovati diari di lavoro manoscritti da ciascun lavoratore in cui venivano annotate la produzione giornaliera e le rispettive paghe corrisposte. In questo modo veniva ricostruito il prezzo pagato per ogni capo di abbigliamento confezionato pari a circa 13 centesimi, appunto, è stato calcolato sulla base di questa media. È un mondo che continua, dal quale continuano ad emergere storie di questo genere, sul quale forse servirebbe un'azione complessivamente più decisa. E a proposito di lavoro, fatemi indulgere nella grande passione per norme e tributi del Sole 24 Ore. Oggi c'è una sentenza che mi ha incuriosito, le scrivo Marcello Bonomo ed Enrico Maria Donofrio. Il ticket mensa è da riconoscere anche durante le ferie, lo dice la Corte di Cassazione, che ripercorre l'orientamento della Corte di Giustizia Europea, secondo cui la retribuzione corrisposta durante i giorni di ferie deve assicurare un trattamento paragonabile a quello dei giorni lavorativi ordinari, in quanto una sua diminuzione potrebbe dissuadere il lavoratore dal fruirne. Sulla base di tale principio, la Suprema Corte ha più volte affermato in recenti decisioni che la retribuzione feriale deve comprendere qualsiasi importo collegato all'esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del dipendente, in modo da garantire condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quanto lavora. In un'interpretazione estensiva, evidentemente, che viene criticata qua da Bonomo e Donofrio, la Cassazione dice: anche il ticket mensa fa parte di questo trattamento economico, ma dicono Bonomo e Donofrio non ha natura retributiva, non è in rapporto con la corrispettività, con la prestazione lavorativa, ma serve appunto a far mangiare il dipendente nel momento nel quale appunto è al lavoro. Sulla questione Sinoir arriveremo tra un attimo e soprattutto sulle conseguenze che può avere. Vi segnalo solamente, prima di andare un po' sul, diciamo, nel dettaglio di quello che può rappresentare per la guerra, molti giornali vedono un bivio, una svolta, altri sono un po' più scettici. Vi segnalo che c'è una discussione aperta e troverete molti pezzi sui giornali dedicati a: è giusto esibire, aperte virgolette, lo scalpo, chiuse virgolette, del nemico ucciso, come è avvenuto in questo caso? Si citano tanti precedenti, da Mussolini a Saddam Hussein, se volete. Scrive Vittorio Sabadin: i delitti registrati dalle telecamere di sorveglianza, i social sono oggi diventati così importanti, persino la propaganda bellica e politica, che ogni limite è stato infranto. Anche i terroristi ne approfittano, mandando in rete le urla disperate delle ragazze prese in ostaggio il 7 ottobre. E l'esercito israeliano li ricambia in una rincorsa di orrori, mostrando il cadavere del loro leader. Sabadin sul Messaggero attribuisce tutto questo a questa nuova epoca, all'epoca dei social media, la diffusione delle immagini dalle telecamere di sorveglianza e via dicendo. Scrive invece Enrico La Gattolla a pagina 4 del giornale: perché diffondere quegli scatti? Perché è così importante il corpo, la foto del corpo di Sinoir? Perché l'immagine è propaganda ma anche politica, costringe Hamas ad ammettere la perdita e a vedere la sconfitta. E anche qua appunto le foto, c'è Saddam Hussein, c'è Bin Laden, Gheddafi, Ceausescu, l'esibizione del nemico morto, per così dire, lo scalpo, come l'abbiamo definito un po' grezzamente, un po' brutalmente. Il traffico.
24 mattino.
Abbiamo pensato che la persona migliore per cercare di capire che cosa succede dopo la morte di Yahya Sinwar, se cambia veramente qualcosa, fosse Paola Caridi, giornalista, saggista, autrice, tra gli altri libri, di Hamas, che cos'è e cosa vuole il movimento radicale palestinese, edito da Feltrinelli e riedito recentemente dopo il 7 ottobre, un libro pieno di cose interessanti. Paola, buongiorno e bentornata ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno, che poi il nuovo sottotitolo è Dalla resistenza al regime, quello della seconda edizione,
dalla resistenza, quindi
molto ampliata.
Comunque, Hamas dalla resistenza al regime, dunque il titolo del libro. Cara Paola, dunque, che cosa succede? Cosa
dice molto, insomma, lo sottolineo per questo.
Sì, giustamente.
Dice il percorso.
Senti, cosa rappresenta la morte di Sinwar?
Beh, rappresenta molte cose a proposito dell'esibizione del corpo, la lettura di parte araba, diciamo, è generico ovviamente dirlo, ma insomma di molte dei social da questa parte del Mediterraneo, dice invece che quell'esibizione del corpo vuol dire molte cose, tipo non era in un tunnel, stava combattendo, quindi il capo che combatte, il capo che non si nasconde, il capo che non è fuggito da Gaza. Questa è l'altra sottolineatura da fare, e quel corpo viene esibito appunto in questo modo. Questo dice anche molto appunto di quello che alberga, secondo me, all'interno di Hamas da una parte e all'interno del consenso attorno a Hamas, no, non solo e non tanto dentro Gaza. Cioè, che cosa significa? Ma Sinwar è stato il legame fortissimo fra l'ala militare, l'ala armata, le brigate Zedin al-Qassam che si erano e si sono militarizzate in questi ultimi anni, e l'ala politica, non solo perché in questi due mesi era stato designato come presidente del Politburo, dell'ufficio politico di Hamas, quindi il capo, il leader politico, ma è anche quella figura controversa che non tutti amavano, né dentro Hamas né dentro Gaza, radicale autocratico, però nello stesso tempo uno pragmatico, che aveva fatto negoziati soprattutto in Egitto durante il suo periodo di capo di Hamas dentro Gaza. La questione sarà la risposta di Hamas e capire chi metterà al suo posto, se metterà qualcuno al suo posto, cioè se deciderà un nome di transizione, di passaggio, oppure se deciderà di designare uno dei vecchi, uno dei leader tradizionali più pragmatici ancora, Khaled Meshaal è uno dei nomi che si fanno, oppure se non deciderà di non mettere nessuno, cioè di avere una leadership collettiva, come sta in sostanza facendo anche Hezbollah, per evitare di avere l'uomo sotto mira, insomma, l'uomo bersaglio, sì. E cioè se si designa un successore a Sinwar, a quel punto Israele colpirà il successore. È tutto da vedere, è veramente tutto molto 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 opaco.
Senti, molti giornali oggi titolano guerra ad un bivio, addirittura alcuni guerra ad una svolta. Secondo te ci sarà un cambiamento radicale portato dalla morte di Sinwar in questo conflitto?
Ma Benjamin Netanyahu mi sembra che abbia già detto di no, e cioè la guerra prosegue, non è l'uccisione di Sinwar. Peraltro da quello che si legge dalle fonti israeliane è avvenuta quasi per caso, non è l'uccisione di Sinwar che cambia la strategia di Israele, perché nel nord della striscia Sinwar è stato ucciso nel sud, ma nel nord della striscia, cioè Jabalia, tutta quella zona dove vivono ancora 400.000 palestinesi, beh, è sottoposta a bombardamenti talmente pesanti che gli stessi Stati Uniti hanno mandato una lettera al ministro della difesa Gallant, dico Blinken, segretario di Stato, e Lloyd Austin, segretario della difesa, dicendo se non fate entrare aiuti umanitari entro 30 giorni non mandiamo armi. Ovviamente il diavolo nei dettagli, quei 30 giorni vuol dire andare oltre le elezioni presidenziali americane, quindi è un tempo troppo lungo. Questo cosa significa? Io non credo che questa guerra finirà prima delle elezioni presidenziali. E questa guerra cosa significa? C'è una guerra su Gaza, c'è una guerra sulla Cisgiordania, dove anche ieri, anche mentre parliamo, ci sono dei raid dell'esercito israeliano nei campi profughi da nord a sud della Cisgiordania, c'è la guerra sul Libano, siamo a oltre 1000 libanesi uccisi, insomma c'è una situazione che non è che si chiude perché è stato ucciso Yahya Sinwar. Questo secondo me deve essere chiaro, perché altrimenti ci stiamo illudendo.
Paola, un'ultima domanda in breve, se puoi, per quanto possibile. Tu ti trovi a Betlemme in queste ore, che reazioni sei riuscita a vedere, che sei riuscita a raccogliere, tanto a Betlemme quanto dai tuoi contatti, naturalmente?
No, veramente sono ad Amman.
Ad Amman, ok.
Ed è una lunga strada, okay, fino a Betlemme.
Me ne sarò stato mal informato.
È una lunga strada, nel senso che per attraversare... Certo, farò lezione all'Università di Betlemme, ma online. La percezione che comincia a salire, appunto, è differente da quella che si coglie in Europa. Prima per quella, appunto, per quei social che si muovono dicendo è morto in combattimento un leader, e quindi è una lettura completamente diversa rispetto a quella che si ha verso Occidente. Però il timore che questa cosa, soprattutto in Cisgiordania, questa uccisione soprattutto in Cisgiordania, crei appunto molte reazioni, è Sukkot, e quindi è la festa delle capanne per Israele, vuol dire che sono sigillati e che la Cisgiordania è sigillata. Le persone tenteranno di uscire molto poco oggi, perché è una giornata molto, molto difficile, molto, ancor più di tensione, anche se la tensione c'è già, ma sì, ancor più di tensione. Bisogna capire se ci sarà uno sciopero generale, cioè tutti quegli atti e quei gesti che si sono già verificati in occasioni simili. Non è la prima uccisione di un leader di Hamas nei 40 anni di vita, di esistenza del movimento islamista.
Ti ringrazio, grazie davvero a Paola Garidi per essere stata con noi. Il suo libro si intitola Hamas, dalla resistenza al regime, lo ribadiamo, edito da Feltrinelli, ripeto, molto interessante, pieno di elementi se siete affascinati e se siete interessati a questi argomenti che dovrebbero interessare tutti, evidentemente. Grazie Paola Garidi. Il GR, al quale chiedo scusa per un po' di ritardo che portiamo, ci risentiamo subito dopo.